consigli di sopravvivenza all'estate per genitori. Carissime e carissimi genitori, siamo quasi alla fine dell'estate e non potrebbe andare peggio di così. Il traguardo, l'agognatissima riapertura di asili e scuole, sembra vicino. Invece è ancora parecchio lontano. In due parole, non ci passa più e fare come faccio io, cioè sfogliare e risfogliare il calendario e contare i giorni, non serve assolutamente a niente. Buoni propositi educativi, le iniziative, gli slanci ormai sono completamente saltati, come i vostri nervi, e per di più continua a fare un caldo terrificante. Allora, non possiamo arrenderci, non possiamo ridarli indietro, quindi proviamo a tirarci su, facendo un grandissimo sforzo di ottimismo e di simpatia. Vi chiedo davvero uno slancio per ricordarci tutti insieme che prima di essere dei genitori eravamo semplicemente delle persone che facevano sesso. E poi che cosa è successo? Beh, poi è successo di tutto, insomma, siamo stati incredibilmente travolti. Allora, questa mattina parliamo di sesso e per prima cosa, quando si parla di sesso, qual è la roba più divertente di tutte? Solitamente è farsi i fattacci degli altri. Allora, c'è uno strumento formidabile per farsi fattacci degli altri, che consiglio, che è il gruppo delle mami. Si chiama Mami Club ed è una community, in teoria nasce milanese, insomma la mami, ma non solo, ci sono dentro persone di tutta Italia, dove le mamme si sfogano, parlano, chiacchierano e una di queste, conservando l'anonimato, che è una delle funzioni ovviamente più usate nel gruppo per fare le domande che non vorreste fare nessuno, chiede: carissime mamme, giusto per capire se sono io oppure siete anche voi, qual è il numero medio di volte in cui vi incontrate col vostro partner ogni settimana, rivolto alle coppie che stanno insomma insieme da un po' e appunto seguite da prole. Allora, secondo voi qual è la media delle risposte? Ci sono risposte, devo dire, abbastanza sconfortanti e drammatiche, che dicono tutte la stessa cosa, cioè avevamo dei problemi anche prima, figuriamoci dopo, quindi c'è chi si auto esclude, c'è una schiera direi paritaria di lei che dicono lui lo vorrebbe fare sempre, io no, e viceversa, i lui che dicono lei lo vorrebbe fare sempre, invece io no, quindi siamo 50-50, magari scrivetevi, incontratevi, chissà, possono nascere delle unioni felici da parziale infelicità, e poi c'è in realtà un risultato, c'è una media, la stragrande maggioranza scrive un paio di volte a settimana. Quindi questo piccola community ha parlato e ci dice un paio di volte a settimana è la media. Siete nella media? Potete essere felici. Siete sopra la media? Siate ancora più felici. Non siete nella media? Continuate a restare in onda con noi, che sentiamo una prof e vediamo che ci dice.
E ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi, ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non lo stesso sorriso del vento prudente ti aveva rubato, e torna fedele, l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna vicino, con nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te.
Benvenute e benvenuti. Tappate le orecchie ai pargoli, cacciatele nell'altra stanza e parliamo di cose da grandi. Con Valeria Randone, che è una sessuologa e psicologa clinica. Buongiorno Valeria, grazie di
essere. Buongiorno.
Buongiorno. Allora, il nostro tema è sesso e genitorialità. In particolare l'estate è un periodo, iniziamo da chi ha bimbi piccoli, faticoso, complicato, e forse l'intimità della coppia passa un pochettino in secondo piano, diventa più difficile. Che cosa ci possiamo fare?
Bisognerebbe avere dei nonni a disposizione o delle tate e poi tanto tempo a dedicare sia alla vacanza familiare che a quella di coppia. Perché le vacanze sono ricche di aspettative, anche aspettative rispetto all'intimità e alla sessualità, molto spesso totalmente disilluse. Quindi bisognerebbe trovare dei compromessi anche temporali e avere la flessibilità di avere delle risorse, altrimenti anche la sessualità va in vacanza, nel senso che va in vacanza dalla vita di coppia.
E questo, insomma, non è buono.
No, non è buono. Non fa bene alla salute della coppia.
Ho letto tempo fa un articolo che parlava di intelligenza erotica.
Sì.
Parlava di intelligenza erotica e genitorialità e diceva qualcosa del tipo: dobbiamo insomma un po' rivedere i grandi spazi, no? Sia fisici, insomma, di intimità, il lettone che viene occupato, i bambini che sono sempre in casa, sia anche mentali, degli spazi per magari trasformare la sessualità anche in gioco, in qualcosa di più.
Sì.
Credo
che tu ti stessi riferendo al mio articolo sull'intelligenza erotica. Allora, l'intelligenza erotica è quella sorta di, sembra quasi un paradosso, cioè parlare di intelligenza associata alla sessualità che ha a che fare con l'istinto e con le pulsioni e col desiderio che non è quantizzabile, però in realtà si intende quella sorta di strategie da mettere in atto di volta in volta e anche creare quello spazio interno. È ovvio che una coppia che è diventata, sono diventati genitori da pochissimo, che hanno un bambino molto piccolo, bisogna fare un discorso diverso rispetto a una coppia che ha un bambino di 3 anni, 4 anni, o che ne ha 2 o che ne ha 3. Quindi bisogna un attimo calibrare e rivedere il discorso in funzione anche delle fasi della genitorialità, perché non sono tutte uguali. Però è vero anche che alcuni momenti topici sono molto complicati, perché c'è un processo fusionale proprio libidico tra madre e bambino, quindi non c'è nello spazio fisico, cioè il letto, perché ho occupato questo talamo dai pargoli, che è quello psichico, quello proprio emotivo interno da dedicare alle pulsioni erotiche, cioè non c'è spazio nemmeno per l'altro partner.
E quando è che si fa un po' di spazietto, insomma, diciamo, passata al primo periodo più intenso, l'anno, un po' prima?
Allora, dipende anche dalla qualità della vita della coppia prima della nascita del bambino, perché alcune coppie disfunzionali, e credimi sono veramente tante, quindi che hanno una vita sentimentale, sessuale zoppicante, utilizzano, tra virgolette, il bambino per evitare di riprendere a fare l'amore. Cioè la loro sessualità era sgradevole prima, finalmente hanno messo al mondo questo bambino, quindi l'hanno utilizzata per riprodursi, e se lo tengono stretto nel letto come una sorta di ostaggio per evitare di occuparsi di quello che non funzionava prima, non funziona adesso e probabilmente non funzionerà dopo, perché è aggravato dalla presenza del bambino. Quindi dipende, sì, intorno all'anno, l'anno e mezzo è il momento in cui il bambino inizia a parlare, quindi a esprimere i suoi bisogni, inizia a stare in piedi, a camminare, a gattonare, ad esplorare. Per cui questa sorta di separazione dalla madre non è più uno strappo, ma è fisiologica.
Ok, e quindi insomma può essere anche il momento buono per rimettersi in gioco. Qualche consiglio per i papà, per come vivere questo momento così particolare?
Allora, io intanto ti do un dato che è veramente triste e allarmante, cioè durante il primo anno della vita del bambino, soprattutto il primo bambino, c'è un alto tasso di tradimenti. Quindi è un momento di particolare vulnerabilità della coppia in cui uno dei due, molto spesso il padre, ma a volte può capitare anche la madre, cerca amori platonici più che erotici e sessuali, cerca conferma, cerca un rinforzo positivo tra le braccia rassicuranti dell'amante. Quindi è un momento molto complicato. Il padre dovrebbe avere la lungimiranza e anche l'intelligenza di comprendere che non è stato estromesso dalla vita affettiva della moglie, della compagna o della famiglia, ma è un momento in cui il suo ruolo è fondamentale, perché affinché una madre possa tenere in braccio il proprio bambino, no, sul piano metaforico, è importante che questa donna abbia alle sue spalle un partner che la accudisca e che la supporti sul piano proprio simbolico. Quindi è una catena che va rispettata e assecondata. Non sarà sempre così. Deve soltanto capire e leggere i segnali anche del corpo della donna.
All'inizio abbiamo detto per salvare l'intimità di una coppia serve un aiuto esterno, no? Una babysitter, mm-hmm. un nonno, sì. Del tempo. E, mm-hmm. Molto spesso quando ci si prende del tempo per sé, e questo mm-hmm. tradizionalmente capita più alle donne, ma lo sento sempre anche più dire dagli uomini, e c'è un pochettino di senso di colpa, no? Come se già lavoro, già sto via, ancora il tempo mm-hmm. per uscire a cena io e te, ma è davvero necessario, e ci dobbiamo sentire in colpa?
No, purtroppo, sai cos'è? Il senso di colpa appartiene molto spesso alle donne e molto spesso alla genitorialità, cioè alla maternità. Cioè la donna quando diventa madre già si sente in colpa per tutto, perché ha paura di sbagliare, perché ha paura di essere come la madre se non ha avuto un modello, insomma, di identificazione adeguato, per paura di essere diversa dalla madre se ha avuto questa madre perfetta e perfettina che crea questa sorta di ansia della prestazione della figlia. Quindi il senso di colpa appartiene durante i primi anni proprio alla maternità. Quindi imparare quel sano egoismo e dire: sai mamma, io il venerdì ad ora di pranzo non rincaso, vado al parrucchiere, vado a farmi la piega perché poi mi piaccio di più. Quindi tieni il bambino, che è un'opportunità per te e per il bambino di stare insieme, o al marito, state da soli, e io mi dedico quell'ora che non solo mi fa stare bene, ma stando bene io stiamo bene tutti. Quindi questa sorta di egoismo transitorio, proprio prescritto, non è che sarebbe proprio male.
Ok,
quindi... E lo stesso vale per le uscite, per le cene, insomma, per quello che ovviamente può far più piacere, insomma, alle coppie o alle mamme.
Ultima domanda: il senso di colpa non è mai un sentimento costruttivo, giusto?
Mm-hmm.
E come si maneggia? C'è un modo, quando sentiamo quel sensorino di senso di colpa, cosa dobbiamo fare? Dacci un consiglio pratico, cosa mi devo ricordare?
Sì. No, ma allora, sai cos'è? Bisognerebbe leggerlo da più punti di vista, il senso di colpa. È una cosa semplice, perché a volte non ci sentiamo in colpa soltanto per quella cosa, no? La poppata in ritardo, aver lasciato il bambino, quindi quell'episodio concreto. A volte il senso di colpa si aggancia a quell'episodio, cioè parte da quell'episodio, ma poi va a ripercorrere la nostra storia emotiva, psichica e familiare. Per esempio, chi soffre di dipendenza affettiva ovviamente ha una predisposizione maggiore ai sensi di colpa, le personalità narcisistiche sono sprovviste di sensi di colpa, quindi il senso di colpa correla molto con la struttura di personalità. Bisognerebbe leggerlo veramente per quello che è, cioè un esame di realtà. Mi sento in colpa per cosa? Per questo, per quello, per quello? O perché forse questo senso di disagio mi ricorda qualche altra cosa del mio passato? Quindi smascherarlo un attimo, perché a volte è un senso di colpa in maschera che ci imbroglia in una maniera incredibile.
Va bene, Valeria, grazie e buona domenica.
Grazie a te, anche a te. Ciao ciao.
Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei.
Succederà più
che
torno a letto
e tu ti addormenti senza me.
Mezz'ora d'aria, consigli per genitori e genitrici. Abbiamo ascoltato i consigli di Valeria Randone, ma vi volevo far ridere in questi ultimi 2-3 minuti, perché c'è una pagina molto interessante dal punto di vista dei figli su WikiHow, ed è questa: come fare se sorprendi i tuoi genitori a fare sesso. Quindi questa pagina prima di tutto ci dà speranza, perché i bambini crescono e poi il problema a quanto pare è loro. Devo dire, ve la consiglio se dovesse capitare di essere sorpresi, perché dà degli ottimi consigli, che sono: 1. Cerca di capire se ti hanno visto, in questo caso sei tu l'intruso. mantieni la calma, cerca una strategia per uscire, se ti hanno visto, non ti hanno visto, fai finta di niente, se ti hanno visto, scusati, esci, vai via, non parlarne mai più. Mi sembrano tutti veramente ottimi consigli. E poi c'è un tema simpatico, un pochettino più spinoso, che è il seguente: affrontare il rumore. Allora, Wikipedia, WikiHow, soluzione per tutto, che magari i vostri figli, chi lo sa, avranno consultato, dice questo. Soluzione a breve termine e immediata: mettiti i tappi, le cuffie, insomma, fai finta di non sentire. E se il problema persiste, invece, devi alludere educatamente all'accaduto. Forse i tuoi genitori non si rendono conto di poter essere sentiti, faglielo capire discretamente. Può essere utile aiutarti a prevenire ulteriori fastidi. Manda un messaggio di testo, stampa questo articolo e infilalo sotto la porta. Non riparlare dell'incidente in seguito. I genitori hanno dei problemi, ma dei problemi, in questo caso mi sento di dire anche simpatici, possono capitare anche ai figlioli. Mezz'ora d'aria è finita, dovete ritornare dai piccoletti, potete farli uscire dalla stanza dove li avete giustamente rinchiusi. Tutte le puntate di Mezz'ora d'aria si possono riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare. Buona domenica e ciao ciao!